soprattutto con Alberto Polverosi. Ciao Alberto, buonasera e ben trovato e ben ritrovato qua a Vu Radio.
Ciao Alberto. Ciao, buonasera.
Sono giorni importanti per te Alberto, perché domenica, ricordiamolo, al Campo Sportivo Castellani di Montelupo è stato presentato il libro 90 anni di calcio a Montelupo, eravamo in Serie C, scritto da te, comunque sia per celebrare 90 anni di storia della società a Montelupo, no? Che è stata presentata al pubblico praticamente un po' in ritardo, no? Perché c'è stato il problema del Covid, però insomma si racconta la storia a partire dal 1930 fino ad oggi nel paese di Montelupo. Sono un libro di 400 pagine, fotografie, 2500 tabellini, 70.000 nomi di tesserati. Insomma, penso di aver raccontato già in parte, no? Quello che è stato insomma il tuo lavoro, perché tu insomma sei di Montelupo e quindi avevi piacere, no? Di raccontare un po' questa storia calcistica.
Sì, avevo enorme piacere, quasi, è proprio un sogno che si realizza. Perché io ho cominciato lì, io sono di Montelupo, anche se sono nato a Firenze, ma all'età di due giorni, forse tre, non si ricordava bene mio papà, ma di due giorni tre io sono a Montelupo, perché mia madre mi ha partorito in una clinica qui a Firenze, però sono di Montelupo, Montelupo. E ho cominciato col Montelupo, ho fatto il primo pezzo, era una partita di prima categoria, girone C, se non mi sbaglio, era Montelupo, Villafranca, Lunigiana, 1-0, il primo pezzo nel 74 e da allora ho avvertito sempre questo, come posso dire, debito di riconoscenza contro chi mi ha fatto con chi mi ha fatto nascere giornalisticamente, professionalmente. E quindi ho rivisto domenica alla presentazione, ho rivisto i primi idoli della mia gioventù, quasi potrei dire quasi infanzia, perché avevo 16 anni, della mia adolescenza, e sono stato molto molto contento, devo dire la verità, molto ero emozionato, c'era un bel po' di gente, insomma, era una cosa che sentivo dentro da sempre, e speravo di avere un po' di salute mentale, quel poco che rimane, proprio per poter far realizzare questo libro, che ho potuto farlo grazie, però cioè, l'idea è chiaramente mia, su questo non c'è dubbio, ma ho potuto realizzarlo grazie a un pazzo, più pazzo di me, che si chiama Carlo Fontanelli, che è l'editore della Geo Edizioni, è il coautore del libro, ma soprattutto è, io credo, il più grande appassionato di memoria calcistica che ci sia in Italia. Lui ha un archivio con milioni di dati, con migliaia, decine di migliaia di tabellini di tutti i livelli, dal Montelupo al Massimo. Faccio un esempio: mentre stavo uscendo il libro sul Montelupo, usciva in contemporanea quello sulla Rufina, quindi
la società dilettantistica dell'Interland fiorentino,
e contemporaneamente quello del Manchester United. Quindi con i primissimi tabellini delle prime partite amichevoli, lui è riuscito a scoprire attraverso le sue ricerche, sono incredibili. Ecco perché, per questo, materialmente si è potuto realizzare. L'avrei scritto lo stesso, sì, di sicuro, ma non con questa ricchezza, non con questa. Cioè, ci sono tabellini dal campionato, dal primo campionato vero, è stato quello del 33-34, fino a 2020-21.
Quanto ci hai messo, Alberto, a scrivere questo libro? Di tempo?
Ma oltre all'archivio di Carlo, sono stato tante volte al terreno, all'archivio del Tirreno, che era il telegrafo, perché il telegrafo allora si occupava delle categorie dilettantistiche, sono stato all'archivio di Empoli, Capalle, a cercare la Nazione con la cronaca di Empoli, alla Biblioteca Nazionale, era una biblioteca di via Carducci, insomma, ho impiegato, se dovessi mettere insieme giorno per giorno, avrò impiegato 8-9 mesi, però è chiaro, la gestazione è stata più lunga, poi certo, è stata interrotta purtroppo dalla pandemia, e infatti il Montelupo è nato nel 30 e non abbiamo potuto presentarlo solo quest'anno, perché l'anno scorso era impossibile.
Non c'è dubbio. Senti Alberto, quindi naturalmente noi ovviamente invitiamo a leggere a chi è appassionato anche, voglio dire, di storia del passato calcistico, quindi a acquistare il tuo libro, e ti chiedo, visto che comunque sia tu sei un giornalista, no, a 360 gradi, oggi racconti la storia in un libro del Montelupo, ma hai raccontato anche per tanti anni la storia della Nazionale, sei stato insomma inviato al seguito, e ti chiedo Alberto, un giudizio su quello che sta accadendo, perché qui in Italia le famose inversioni a U e retromarcia sono all'ordine del giorno, cioè sembra quasi che l'Italia non sia più campione d'Europa, e che oggi abbiamo scoperto di essere una squadra che non ha il centravanti, che siamo in difficoltà, che due pareggi sembra proprio che smontino il castello. Vorrei il tuo pensiero.
Ma no, non è, non, il castello non si smonta, ci vuole altro per smontare il castello costruito all'europeo, ma direi nel triennio precedente all'europeo. Lì è stato costruito mattone su mattone e quattro pareggi di fila, compresi quelli delle ultime due dell'europeo, non smontano affatto, anche perché peraltro, va ricordato, in queste due partite con la Bulgaria e la Svizzera, se i migliori in campo della squadra avversaria sono stati due portieri, qualcosa l'Italia deve aver fatto.
Certo, sì.
Io penso che qualcosa di meglio si possa fare, questo sì, qualcosa di meglio si poteva fare anche all'europeo, ma qualcosa di meglio lo può fare chiunque, lo poteva fare anche la Juventus dei 9 scudetti, lo poteva fare l'Inter l'anno scorso. È chiaro che noi si deve tendere, noi critici, fra virgolette, osservatori esterni, si deve tendere a questo miglioramento. Per questo magari tu noti un po' più da dentro, loro almeno notano un po' più di critica, ma io credo sia una critica che costruisce, che porta un altro mattone. Se oggi dicessimo tutti d'accordo, no, grande Italia, va bene così, due pareggi, ma chi se ne frega, non faremmo il bene dell'Italia. Io non ho letto grandi attacchi, non ho ascoltato grandi, nemmeno in televisione, alle radio, grandi critiche. Ci sono delle situazioni che non tornano su questo, ma non tornavano nemmeno all'europeo, e non tornavano nemmeno prima dell'europeo. Uno su tutte è quella più evidente, che riguarda Immobile. Riguarda il centravanti della nazionale.
Sì, ecco, su Immobile mi sembra si sia un po', cioè, scatenato una critica globale eccessiva, perché comunque Immobile non è mai stato il super bomber, per cui insomma segna la media è un gol ogni tre partite in nazionale, quindi questi sono dati di fatto. Poi la squadra di club è un altro percorso.
Ma guarda, su Immobile il discorso per me è molto articolato, cioè non è semplice. È articolato perché, cominciamo dalla premessa, oggi chi può essere il centravanti della nazionale italiana?
O Immobile?
No, o nessun altro.
O Belotti?
Cioè, sì. Belotti ora, peraltro, è rotto, insomma, sì, è infortunato, sì, sì. Ma fra Immobile e Belotti negli ultimi due anni ci sono stati 50 gol di differenza.
Non c'è dubbio, in due anni. Evidente. Sì.
Quindi cioè, la supremazia italiana di Immobile su tutti gli altri azzurri, tutti gli altri italiani, Belotti, Scamacca, Raspadori, Ciccio Caputo, che a me piace moltissimo, mettici chi vuoi, è palese, è evidente, quindi è chiaro, deve essere lui. Ma lui che fa? Lui finora ha giocato in una squadra che puntava su di lui, puntava sulla sua profondità, gli buttava, Luis Alberto gli buttava questa palla, Milinkovic lo stesso, se no arrivava dagli esterni, e lui la girava a rete, perché lui il gol ce l'ha dentro. In nazionale si cambia, in nazionale non è che cambiano il modo di giocare 11 su 11, no, ne cambia uno su 11, lui, perché lui non gioca, perché il centravanti della nazionale non va più nella profondità, il centravanti della nazionale deve rientrare, palleggiare, accorciare e partire, e non è una cosa che lui fa nel club, ma è l'unico che cambia in azzurro. Perché Bonucci gioca come gioca nella Juve, perché Di Lorenzo gioca come gioca nel Napoli, perché Chiellini eccetera eccetera eccetera, perché Verratti, Giorgini, giocano tutti nella loro posizione e sfruttando le loro caratteristiche, le loro migliori caratteristiche. Immobile no, deve dimenticare la sua migliore caratteristica e cambiarla e modificarla, e non è un percorso semplice.
No, no.
In più lui, io credo che avverta questa, come posso dire, fiducia non al 100% del commissario tecnico. Io ho già scritto che Mancini stesso si dovrebbe ricordare quanto vale la fiducia del CT quando cambia, perché la carriera di Mancini nella Samp e nella Lazio è stata di un livello clamoroso rispetto a quello che è della carriera nazionale.
C'è dubbio.
Perché? Perché sa che gli preferiva Baggio, e va bene, ok, Baggio era Baggio, ma gli preferiva anche Zola, e lui avvertiva questa mancanza di fiducia. Che ha fatto Mancini con Immobile? Mancini ha preso e alla finale, quando dovevamo ancora rimontare, eravamo sotto di un gol, ha tolto il centravanti titolare Immobile, ex Scarpadoro nell'anno precedente e comunque autore di 30 gol nella stagione 2021, e ha messo il Insigne a fare il quinto centravanti, in un ruolo in cui Insigne ha giocato quest'anno una volta con Spalletti perché mancava Osimhen, un ruolo a lui praticamente sconosciuto. Con la Bulgaria ha tolto Immobile quando dovevamo segnare gol di vantaggio, ha messo Raspadori, un ragazzino. Domenica con la Svizzera ha fatto altrettanto, ha rimesso il Zaniolo, per cui se quando io ho bisogno di segnare levo il centravanti, vuol dire che io non ho una fiducia enorme in questo centravanti, se no non lo tolgo.
Assolutamente,
ecco,
sì.
E lui io credo che avverta tutto questo. E poi tu lo puoi chiamare critica, lo puoi chiamare osservazione, lo puoi chiamare come ti pare, ma questa è la realtà dei fatti, sono dati oggettivi. Cioè, Immobile è in sofferenza nella nazionale, è in sofferenza, ma chi deve giocare al posto di Immobile? Io non so.
No, non ci sono alternative, poi alla fine hai detto bene te, non ci sono alternative vere, non c'è un centravanti di ruolo. Cioè,
non ci sono alternative, sì. Anche perché lui è in casera e fa un fracasso di gol, cioè non le fa pochi.
Sì.
Io credo l'unica speranza sua è che con Sarri lui possa, che lasciamo stare la partita con lo Spezia, lì non fa testo perché sennò non possiamo prendere, perché lì giocava contro il Burro e quindi poteva fare anche 12 gol a Lazio invece di 6. Ma a Empoli per esempio qualcosa in più nella fase di costruzione da parte di Immobile si è vista. Con sofferenza però anche a Empoli, perché Empoli ha fatto gol su calcio di rigore.
Sì.
Per cui forse però con Sarri, con gli insegnamenti di Sarri, però il gioco di Sarri, il 4-3-3 che più o meno si avvicina per certi aspetti a quello di Mancini, magari lì potrà aumentare il bagaglio di conoscenza e poi portarlo nazionale. Ma finora, questo è un giocatore che ha 30 anni, cioè non è che... è un giocatore che ha sempre segnato, sta segnando da 7-8, da quando è tornato in Italia ha fatto un macello di gol.
No, non per c'è dubbio, certo.
E bisogna che loro due, che Mancini vada un po' in corso a lui, e che lui è certamente anche lui deve venire contro la nazionale, perché chiaro, si gioca all'11, non è che si gioca da solo. Fosse Maradona allora va bene, però è un giocatore di livello sicuramente.
Alberto, per chiudere il ragionamento che collega nazionale Fiorentina, Berardi alla fine è rimasto a Sassuolo, questo è un bene per Sottil, perché vuol dire che ha più spazio. Tu l'avresti vista una convivenza Berardi-Sottil se fosse arrivato?
No, l'avrei vista, e come, perché sono due giocatori. Allora, Berardi, se la Fiorentina avesse preso Berardi, secondo me la Fiorentina sarebbe diventata la cugina di primo grado delle sette sorelle, senza dubbio, perché un attacco con Berardi, Vlahovic e Nico Gonzalez è un bel attacco, davvero sarebbe un bel attacco. Anche così la squadra è nettamente più forte dell'anno scorso, non c'è dubbio, perché hanno preso finalmente con un anno di ritardo il sostituto di Chiesa, che è Nico Gonzalez, perché l'estate scorsa tu non sapevi di avere a disposizione 21 gol di Vlahovic, quest'anno lo sai, lo si deve confermare, certo, però intanto ha fatto 21 gol e non avevi un terzino bello, brillante come lo Spagnolo, non avevi soprattutto un regista intelligente, un regista che mancava davvero come Torreira. Per cui la squadra per me è decisamente più forte dell'anno scorso. Con Berardi avrebbe fatto un altro passo in avanti, però come dicevi te, probabilmente non tutto il male viene per noi, perché a me Sottil piace molto, io sono sincero, anche se mi manca la fase difensiva, perché però Pallantieri Sottil è bellino, a me diverte, mi piace.
Allo strappo, no? Allo strappo, a gamba.
C'ha un bello strappo, c'ha una bella tecnica, è diverso rispetto a Chiesa, perché Chiesa non ti nasconde la palla, Chiesa, il difensore sa dove va Chiesa, solo c'ha uno strappo a livello fisico che non lo prende, anche se sa dove va non lo prende. Invece Sottil te la nasconde, è più divertente da vedere, sicuramente, almeno per ora, meno forte di Chiesa, questo mi sembra proprio, però ha quella tecnica sullo strappo che la gente ammira, ecco, a me piace.
Assolutamente sì. Alberto, è stato un piacere averti, complimenti per il tuo libro, mi raccomando, per coloro che ci ascoltano, 90 anni di calcio a Montelupo, eravamo in Serie C, scritto da Alberto Polverosi. Complimenti Alberto e alla prossima.
Ciao, grazie.
Un abbraccio a te. Ciao, ciao Alberto. Ciao.